Ciao, sono Annalisa Piliego e vi do il benvenuto nel mio podcast Libri per Crescere. Attraverso i libri per l'infanzia vi parlerò di come possiamo diventare più consapevoli e sereni, per poter così far stare bene anche i nostri figli. Buon ascolto! La prima volta che ho sfogliato il minuscolo libricino che mi ha dato l'idea per l'episodio di oggi, l'ho scartato perché mi era sembrato poco educativo. A distanza di tanti mesi, osservando la frenesia che caratterizza le giornate di quasi tutti, mi è tornato in mente e gli ho dato una chiave di lettura diversa. Il titolo è Federico, scritto da Leo Lionni ed edito da Babalibri. Parla di cinque topini di campagna che alle porte dell'inverno si trovano a dover fare scorta di cibo per assicurarsi di superare la stagione fredda. Quattro di loro cominciano a lavorare incessantemente, cercando, raccogliendo e spostando grano, noci, fieno e bacche. Uno di loro, però, Federico, sembra non fare niente e rimane seduto a guardare il sole, il prato, il panorama. Ricorda un po' la famosa favola della cicala e la formica, in cui la cicala alla fine impara che avrebbe dovuto essere più previdente e pensare prima al dovere che al piacere. Ma nel racconto dei topini, il finale è molto diverso e sarà proprio Federico, che non aveva raccolto neanche un chicco di grano, a dare agli altri una lezione di vita. È probabile che questo episodio possa offendere o infastidire qualcuno che si troverà in disaccordo con il messaggio che voglio dare, e lo capisco. Tanto è vero che inizialmente avevo scartato il libro, come dicevo. Eppure ho provato sulla mia pelle i benefici dell'atteggiamento di Federico, che chiaramente nella vita vera, fuori dalle pagine di un libro per bambini, va bilanciato con quello opposto dei suoi fratelli. In altre parole, è importante distinguere e bilanciare quello che è urgente e quello che è importante, quello che porta a produrre e ad avere da quello che porta a sentire e ad essere, dando il giusto peso ad entrambi gli aspetti. Spesso non è tanto facile mettere a fuoco cosa sia urgente e cosa invece sia importante, perché i due concetti possono non essere del tutto distinti e così diventa più difficile rimanere obiettivi. Per esempio, i quattro topini che si sono spaccati la schiena ogni giorno per fare scorta di provviste hanno fatto qualcosa che era sia urgente che importante. Ma sentendo l'urgenza di accumulare scorte per mangiare e scaldarsi, non si sono mai concessi una pausa per fare due risate tra loro o per ringraziarsi reciprocamente per l'aiuto che si stavano dando o per scambiarsi un sorriso o per guardare i colori della natura intorno a loro, perdendo il piacere di quello che stavano facendo. Nella frenesia di fare quello che era urgente, hanno perso di vista le cose più importanti, quelle che ci scaldano il cuore, che ci fanno respirare più a fondo, che ci rilassano e ci fanno sentire connessi con noi stessi. Il senso del dovere, l'abitudine e la razionalità hanno preso il sopravvento, facendo credere loro che fosse l'unico modo per affrontare la situazione e rendendoli nervosi e preoccupati. È quello che succede a tutti noi nei periodi in cui ci sentiamo soffocare da scadenze da rispettare, progetti da consegnare, lavoro arretrato da smaltire, concorrenza da cui difendersi. In quei periodi ci convinciamo di non avere tempo per nient'altro, e lasciamo che le giornate passino veloci e tutte uguali, caratterizzate da nervosismo, insoddisfazione, stanchezza, sacrificando il tempo che vorremmo dedicare alla famiglia, agli affetti e alle attività che ci fanno stare bene, a noi stessi, insomma. Spesso, durante quei periodi, ci viene voglia di mollare tutto e cambiare vita, o almeno di rallentare. Però non lo facciamo. Non consideriamo che per cambiare vita non è necessario cambiare lavoro, casa, città, parenti o chissà che cos'altro. Si tratta di cambiare i pensieri e gli atteggiamenti per riconoscere le cose importanti che stiamo trascurando a favore di quelle urgenti. A volte basta trovare il coraggio di fare una cosa in meno durante la giornata, di portare avanti un impegno impiegandoci un po' di tempo in più invece di finire il prima possibile, per accorgersi che automaticamente si crea spazio per altro, di più appagante, che poi ci farà svolgere i cosiddetti doveri con maggiore serenità e quindi con più concentrazione e più efficienza. Per esempio, un sabato dello scorso novembre avevo una di quelle giornate in cui mi trovo a fare tantissime cose in un giorno solo. Fra relazioni di pazienti, un corso online, il podcast e non ricordo che cos'altro, avevo stilato un elenco di tutti gli obiettivi per dare loro una priorità e procedere con ordine. Ma l'idea del tanto in poco tempo, e oltretutto di sabato, quando di solito si ha voglia di staccare la spina, mi stava togliendo serenità. Mi sentivo sopraffatta dagli impegni e non riuscivo a concentrarmi e a pensare. Avevo già perso l'intera mattinata cancellando e rifacendo più volte lo stesso lavoro. In passato mi sarei fatta una vasca di caffè, una mezza crisi isterica e poi avrei lavorato alla meno peggio. Quel sabato invece mi sono fermata, mi sono ascoltata e nel primo pomeriggio ho preso la macchina e ho fatto una toccata e fuga al mare. Ci sono rimasta mezz'ora soltanto o poco di più. Il tempo di respirare in un'atmosfera rilassante, in mezzo a colori e luci accoglienti. Poi sono tornata a casa. Verso le 5 del pomeriggio ero di nuovo davanti al computer con molto meno tempo a disposizione, ma molta più energia e concentrazione. Ho finito di lavorare oltre l'orario previsto, ma ho fatto tutto quello che dovevo fare e l'ho fatto bene. Soprattutto l'ho fatto volentieri, senza ansia o frustrazione, senza quella fastidiosa sensazione di non sapere da dove cominciare o di non avere abbastanza tempo per farcela. È un po' quello che fa il topino Federico quando sembra incantato a non fare niente. In risposta ai rimproveri dei suoi fratelli, lui dice: «Sto raccogliendo i raggi del sole per i gelidi giorni d'inverno. Raccolgo i colori, l'inverno è grigio. Raccolgo parole, le giornate d'inverno sono tante e lunghe, rimarremo senza nulla da dirci». Gli altri non danno importanza a tutto questo, fino a quando arriva il momento in cui si ritrovano nella tana gelata, senza quasi più scorte di cibo e senza più voglia di parlare. È in quel momento che chiedono a Federico di tirare fuori le sue strane provviste e lui riesce egregiamente a far percepire loro il calore del sole, a far rivedere i colori della primavera e a intrattenerli con parole dolci che descrivono tutto il bello che era intorno a loro e che loro non si erano concessi di cogliere mentre erano così indaffarati a correre, pensando solo ad accumulare per il futuro. Il problema diffuso è proprio questo. Siamo abituati ad essere costantemente indaffarati, pieni di impegni con scadenze stabilite da qualcun altro, problemi da risolvere, affari da concludere, abilità da dimostrare prima che qualcun altro volga lo sguardo altrove. E perdiamo di vista l'enorme paradosso che si nasconde dietro questa abitudine, cioè il fatto che troppo spesso abbiamo la sensazione di non avere tempo e contemporaneamente viviamo come se la nostra vita non dovesse finire mai. Facciamo di gran corsa tutto quello che percepiamo come urgente e rimandiamo costantemente quello che consideriamo importante, raccontandoci che lo faremo appena possibile, in un futuro non ben definito e neanche troppo prossimo. Non c'è niente di male nel riempirsi la vita di cose da fare e nel fare le corse per fare tutto, se è così che vogliamo vivere. Se vivere in questo modo non ci porta ansia e scontentezza, se non ci fa trascurare noi stessi, portandoci a rimandare ciò che ci fa star bene, gli affetti, il riposo, i momenti di piacere, le nostre passioni, la cura di noi stessi. Ogni volta che mettiamo queste cose in fondo alla lista, perché abbiamo altro di più urgente da fare, perdiamo un'opportunità di stare bene, di entrare in contatto con noi stessi, di trovare un equilibrio tra il dovere e il piacere, tra l'urgente e l'importante. La cosa triste è che succede spesso, perché negli anni siamo diventati bravissimi a darci mille spiegazioni che ci fanno credere davvero di non poter fare altrimenti. Non ho tempo, non mi posso fermare e non posso delegare nessuno. Sono due delle giustificazioni che usiamo con più frequenza e ci crediamo davvero. D'altra parte, cresciamo e facciamo crescere i nostri bambini con la convinzione che più cose facciamo, più siamo performanti e adeguati per vivere nella società. Per la maggior parte di noi, fermarsi o rallentare significa perdere tempo o come minimo non dare il massimo, quindi non dare abbastanza. Si tende a confondere il desiderio di rallentare con la pigrizia e a considerare tempo perso quello che non viene dedicato alla vita attiva volta a fare e a produrre. Quante volte abbiamo sentito dire che si deve lavorare per vivere e non vivere per lavorare? Quante volte siamo arrivati a casa stanchi alla sera, magari più tardi di quanto avevamo preventivato, pensando: è passato un altro giorno, mi resta solo la forza di andare a dormire e tra poche ore ricomincerò da capo. Eppure Nonostante questa consapevolezza, ci sentiamo in colpa a ritagliarci del tempo per fermarci a respirare, ad ascoltarci, a sentire, a osservare, a parlare con chi ci sta intorno, a guardare negli occhi chi è con noi, a mangiare lentamente. Abbiamo cose urgenti da fare, sempre, e ci lasciamo sfuggire quelle importanti. È diventata un'abitudine che confondiamo con una necessità. Lo dico per esperienza. Ne ero assolutamente convinta anche io quando, diversi anni fa, ho fatto un incidente in bicicletta che mi ha costretto a riflettere. Avevo un'ora di pausa pranzo e invece di tornare a casa a mangiare ci ho infilato l'ennesimo impegno. Chiaramente dovevo fare in fretta, ma tanto ero abituata a correre come una pazza. Quel giorno non ho fatto eccezione e per la strada ho corso più che potevo per fare velocemente la commissione che mi ero prefissata e poi arrivare a casa in tempo per mangiare un boccone prima di riprendere a lavorare. Invece c'è stato un imprevisto. Una serie di fattori hanno letteralmente fermato la mia corsa e io mi sono ritrovata stesa a terra sull'asfalto con due braccia rotte, un dente esploso, un ginocchio dolorante e tante altre contusioni che mi hanno costretta a rivedere le priorità e le abitudini. Come se non bastasse, tanto per dare un'idea di come fossi fissata sull'idea che più si fa, meglio è, e che fermarsi significa perdere tempo. Il giorno successivo era festa, ma quello dopo ancora. Io ero al lavoro come tutti i giorni, con due braccia bloccate e l'autonomia pari allo zero. Non potevo mettere o togliere la giacca da sola, non potevo andare al bagno da sola, né prendere in mano un libro. Da sola non potevo neanche fare piccoli gesti spontanei come grattarmi una guancia o spostarmi i capelli dal viso. Eppure ero al lavoro. Ho fatto bene? In quel periodo ero convinta di sì. Oggi penso di no, non a quelle condizioni. Non è che ho smesso di darmi tanto da fare adesso, anzi, la spinta a fare tanto o troppo è sempre in agguato, ma adesso mi sforzo di mantenere un equilibrio tra i due opposti, tra il fare tanto e il fermarmi a sentire. Come possiamo avere belle sensazioni? Essere intuitivi, sentirci in pace con noi e con gli altri, se siamo sempre di fretta, sempre divisi fra mille variabili contemporaneamente, sempre in allerta per non perdere nessuno stimolo. Certamente ci sono periodi in cui è difficile evitare le corse e il sovraccarico di impegni. Ogni momento è diverso da un altro e va valutato per quello che è. L'importante è chiedersi cosa ci faccia bene in quel momento, di cosa sentiamo il bisogno. E se proprio non possiamo fare quello che sentiamo sarebbe meglio per noi, almeno dovremmo provare a trovare un compromesso, invece di limitarci a tenere duro e andare avanti come sempre a tutti i costi. Non è facile trovare un equilibrio facendosi spazio tra senso del dovere, sensi di colpa, promesse fatte, abitudini consolidate. Eppure è necessario, se non vogliamo scivolare nei pensieri negativi che ci abbattono l'umore e in quello stato di stress che a lungo andare non riconosciamo neanche più, perché purtroppo ne facciamo l'abitudine, ma che continua a logorarci e a fare danni al nostro corpo e alla nostra salute in generale. D'altra parte, si tratta di essere sinceri con noi stessi. Siamo noi che stabiliamo i nostri ritmi di vita, la mole di impegni di cui decidiamo di farci carico e la modalità con cui vogliamo affrontarli. È in gran parte nostra la responsabilità di come stiamo. È scritto nel Vangelo e lo dicevano numerosi antichi filosofi che non è quello che ci arriva da fuori a turbarci e ad avvelenarci, ma il modo in cui noi reagiamo ad esso, il modo in cui noi scegliamo di rispondere agli stimoli che ci arrivano. È l'atteggiamento che adottiamo nell'affrontare i fatti della quotidianità che ci porta a vivere con uno stato d'animo piuttosto che con un altro, influenzando il nostro umore, il nostro modo di stare nel mondo e la nostra stessa percezione del mondo e della vita. Anche quando alcune dinamiche non possono essere evitate, molto spesso possono essere contenute e ridimensionate, o almeno alternate a dinamiche di altro tipo. Limitando così il malessere che ci procurerebbero se ci lasciassimo travolgere da loro. Per esempio, un atteggiamento difficile da adottare per chi è abituato a fare sempre tutto, ma molto utile, è quello di chiederci, prima di dire di sì a un nuovo compito o a qualcuno che ci chiede un favore, se stiamo per dire di sì perché ci fa davvero piacere o solo per l'incapacità di dire di no. Molto spesso accettiamo per i motivi più vari, ma non per il piacere di fare quello che ci viene chiesto. Per cui lo facciamo controvoglia e con il cuore un po' pesante, chiedendoci chi ce l'ha fatto fare di dire di sì anche questa volta, pur sapendo che gli unici responsabili di quel sì siamo noi. Generalmente a questo punto scatta la giustificazione del non potevo dire di no, ma la verità è che quasi sempre possiamo, ma non ce la sentiamo, il che è molto diverso. Con l'aggravante che se a chiederci aiuto è una persona che non vogliamo deludere, tendiamo a dare la priorità alla sua richiesta, quando basterebbe semplicemente dire «in questo momento non riesco, ma appena potrò ti aiuterò volentieri». Osservando me stessa e chi, come me, ha la tendenza a non fermarsi mai, ho notato che questo atteggiamento porta ad aspettarsi che anche gli altri debbano muoversi ad una certa velocità e con obiettivi pratici e utili. Questo tipo di aspettativa rischia di causare ancora più stress in noi e negli altri, perché nei momenti di maggiore turbolenza troviamo frustrante la scelta di procedere ad un ritmo più lento e tendiamo a travolgere e a criticare chi non sta al nostro passo. I primi a farne le spese ancora una volta sono i bambini, che non solo respirano la nostra frenesia finché siamo attivi e la nostra stanchezza appena ci fermiamo nel tempo in cui dovremmo dedicarci a loro, ma si ritrovano ad imitare loro malgrado le nostre abitudini, per cui si ritrovano iperstimolati e sovraccaricati di impegni e di richieste come se fosse la cosa più normale del mondo. Mi succede spesso di sentire bambini che si lamentano per la stanchezza anche se è solo mattina o primo pomeriggio. L'atteggiamento di noi adulti di solito è quello di sminuire la cosa dicendo «dai che sei giovane e la giornata è ancora lunga», ma la verità è che i bambini accumulano stanchezza giorno dopo giorno perché non possono permettersi di procedere secondo i loro ritmi, che sono più lenti di quelli di un adulto. A parte la partita di pallone o qualche ora di gioco sfrenato, ai bambini piace non fare niente, stare tranquilli pensando ai fatti loro. Hanno bisogno di uscire da scuola e arrivare a casa o al parco in tutta tranquillità, a fare merenda, a giocare, a fare i compiti prima che sia ora di cena, senza che vengano strattonati da una parte all'altra, caricati di richieste, storditi fra mille stimoli. I bambini hanno bisogno di tempo per interiorizzare le esperienze che fanno, hanno bisogno di ripetitività e di pause. Avere tutti i pomeriggi occupati e pianificati li costringe a non soffermarsi mai su ciò che li circonda, non consente loro di riflettere su ciò che amano o non amano fare, non dà loro il tempo di percepire e vivere le loro sensazioni e di riconoscere le loro emozioni. Come se non bastasse, abituarli ad essere sempre attivi in una tabella di marcia già strutturata fa sì che quando finalmente possono fermarsi e scegliere come occupare il loro tempo, non lo sappiano fare. In queste circostanze, di solito, cercano un dispositivo elettronico come il cellulare della mamma, o peggio, il loro cellulare, o il tablet, e fanno giochi dove, ancora una volta, non sono loro ad inventare, non sono loro a decidere, non sono loro a stabilire i tempi. Al contrario, i giochi elettronici di solito danno stimoli molto rapidi e quasi esclusivamente visivi che penalizzano lo sviluppo del linguaggio ed escludono il movimento libero del corpo. Da dove si può iniziare a rallentare la nostra corsa, nonostante i doveri e gli impegni a cui non ci sentiamo di rinunciare, e contemporaneamente evitare di trasmettere questa abitudine ai bambini? Prima di tutto, impariamo a dire di no, a noi stessi e agli altri. Accontentare tutti è impossibile, come è impossibile fare tutto e avere il controllo su tutto. Dire sempre sì porterà le persone a dare per scontato che continueremo a dire sì e ad abituarsi a fare affidamento su di noi per qualsiasi cosa, sovraccaricandoci inutilmente. Parallelamente, riempirci di impegni, anche quando siamo noi a scegliere di farcene carico, implica una non scelta, ci porta cioè a non valutare cosa ci fa effettivamente piacere e cosa vorremmo evitare, quanto carico possiamo davvero sopportare e quando sia il caso di lasciare andare. In sostanza, pensiamo di fare del nostro meglio e invece ci mettiamo da parte. Sforziamoci di ritagliare del tempo per noi stessi, per respirare, per ascoltare, per sentire. A volte basta fare una pausa per un caffè o per affacciarci alla finestra per dare agli occhi un'immagine diversa. Altre volte è utile addirittura costringerci a prenderci una giornata e andare via per passeggiare in qualche posto rilassante o al contrario per chiuderci in casa e lasciare il mondo fuori dalla porta. Sembra impossibile in certi periodi, ma è rigenerante in modo incredibile. Un altro elemento che mi torna in mente spesso è il respiro. È normale non accorgerci di respirare, ma non dovrebbe essere normale smettere di respirare, neanche per brevi attimi, perché si è troppo concentrati o troppo affannati. In passato capitava che mi dicessero «respira» e la cosa mi dava quasi fastidio. Ovvio che stavo respirando. Adesso capisco che c'è respiro e respiro. Solo il fatto di prendere consapevolezza della respirazione e rallentarla, rendendola più lunga e più profonda, fa sentire subito meglio. Rilassa e ci fa tornare consapevoli che siamo persone, prima che lavoratori, genitori, persone con delle responsabilità e impegni da portare a termine. Siamo persone e meritiamo di stare bene. Lo scopo della vita, della quotidianità, non è quello di arrivare al traguardo. Quale traguardo? E non è quello di andare in fretta, per arrivare dove? Lo scopo è quello di vivere, momento dopo momento, esplorando il nostro labirinto personale per capirlo, per conoscerci e trovare la nostra direzione. Scegliere quale strada prendere e non subire le strade imposte dagli altri, per essere coerenti con noi stessi, con la nostra essenza, per camminare allenando la nostra consapevolezza e la volontà di andare avanti verso la nostra evoluzione personale, senza lasciarci travolgere da idee e abitudini che ci allontanano da quello che ci fa crescere e stare bene, per avvicinarci a un modo di essere omologato e sterile. Non è corretto dire che non abbiamo tempo. La verità è che il tempo della nostra vita non andrebbe sprecato e che in generale non abbiamo ancora capito come usarlo bene, perché confondiamo ciò che è urgente con ciò che è importante. Prima di rimmergerti nella frenesia quotidiana, ritagliati qualche minuto per riflettere sui contenuti di questo episodio. E se l'hai trovato utile, iscriviti al mio podcast sulla piattaforma che preferisci. Ti aspetto il prossimo lunedì.